Ok, allora, intanto signor Giovanni, ecco, lei in famiglia quanti eravate di fratelli?
6 fratelli, 4 sorelle e 2 fratelli.
È nato ad Olo, la famiglia è veneta?
Nati ad Olo, del 31 si sono trasferiti a Aquileia.
Aquileia
hanno fatto i mesagri fino al 1939. Nel 39 si sono spostati a San Giorgio di Nogaro e lì abbiamo vissuto fino al 54 che sono andato in Sudafrica.
Quindi lei insomma è cresciuto in Friuli in pratica?
Sempre in Friuli, però prima si parlava, chiamavano
Talianos.
Aquileia, mentre a San Giorgio di Nogaro ci chiamavano Piavos.
Insomma, erano molti che venivano dal Veneto in quel periodo, in quella zona del Friuli, no? Richiamati probabilmente dall'industria.
Lì, no, prima quando i miei genitori sono andati in Friuli, Aquileia, c'era degli ebrei. Conte Brunner aveva comprato una tenuta e non aveva operai. Allora sono venuti gli operai, aveva fatto delle case enormi, noi eravamo in 27 in famiglia, e tutti lavoravano il terreno.
E vi siete spostati tutta la famiglia insomma?
Sì, tutta la famiglia, mio papà erano 13 fratelli, però delle sorelle erano già sposate, sono rimaste là, il resto dei figli, 5 fratelli, sono tutti andati là e tutti lavoravano sotto questo conte.
E lei dei fratelli a che punto è? Un primo, l'ultimo, metà?
Io sono il terzo.
Ok.
Il terzo. Le prime due sono due sorelle, poi sono io, poi c'è il fratello, due sorelle, due fratelli e dopo due sorelle.
E le due sorelle le prime due sono rimaste, ha detto che erano già sposate?
No. La famiglia di mio padre è quella.
Ah, okay.
Noi siamo, tre siamo nati ad Olo.
Ah, ecco.
Sambroson di Dollo, mentre tre sono nati erano Ponte Rosso terzo di Aquileia.
Ah, ok, ecco. Sì, quelle estensioni. E quindi lavoravate la campagna?
Lì tutti lavoravano nella campagna, noi andavamo a scuola, è naturale. Sì.
Lei fino a che età ha potuto fare la scuola? Fino a che età?
La scuola l'ho fatta fino a 11 anni perché avevamo un grande svantaggio andare a cui lei a scuola, difatti io sono andato, ho ripetuto la seconda perché ho fatto la trasferta da una scuola all'altra, mi sono trovato molto male a San Giorgio. E poi le maestre ci trattavano male perché avevamo portato la malaria.
Ma era un fatto o era un'idea?
È un'idea, nessuno di noi ha avuto la malaria, però
pensavano?
Sì, io sono stato a casa, ho fatto metà anno a scuola, non volevo andare a scuola.
Perché
dicevo ai miei genitori che andavo a scuola, invece marinavo, andavo a pescare. E dopo davo via il pesce perché sapevo che se i miei genitori scoprivano, e perciò il secondo anno di scuola, cioè sarebbe stato il terzo anno, ho fatto la seconda e l'ho
perso. Perché c'era questa idea, insomma,
c'era una maestra che aveva quel pregiudizio
verso quelli che venivano
sì, assolutamente. No, che venivano dalla bassa, da Aquileia.
Ah, da Aquileia verso Passanzo.
Da Aquileia, sì, perché era una zona, dicevano così.
Che storia anche questa.
Io sono andato a scuola, però già a 11 anni mio papà mi ha messo, durante le vacanze di scuola, mi ha messo a lavorare. E facevo il meccanico, riparavo biciclette e motociclette.
Perché aveva passione lei di motori, di cose?
Mi piaceva. Avevo uno zio che faceva il meccanico in base a... Tutti gli altri erano, diciamo, contadini, mentre uno zio faceva il meccanico perché a lui piaceva. E io ho imparato da lui a fare certe cose.
E quindi, diciamo, nell'economia della famiglia lei faceva quell'attività lì, faceva più meccanico.
Poi ho fatto solo fino alla quinta e dopo sono andato a lavorare, fisso. Prima facevo il maniscalco, fabbro e maniscalco, poi ho cominciato a fare, riparavo a un certo punto dopo 3 anni, diceva, o due anni, sono andato a lavorare e facevo il meccanico nei motori di barca.
Ah.
con la ditta Turcato, perché loro lavoravano, diciamo, il motore di barca, più avevano un'officina, e lì ho cominciato a fare il meccanico. Durante la guerra siamo stati bombardati, noi eravamo un rimorchiatore, e perciò ha chiuso l'officina perché era troppo pericoloso nel 44. Già a metà 44 ci siamo stati bombardati e ha chiuso l'officina. Allora intanto, siccome non trovavo niente da fare, sono andato a fare scope.
E dove questo? Sempre
scope via San Giorgio di Nogaro con la ditta Sguazzin. E non c'era altro da fare, e io sono andato a fare scope, lavoravo, eravamo tre uomini con una trentina di donne.
Ah, e della sua famiglia qualcuno è andato in guerra, immagino, forse suo padre?
No, no? Mio padre è stato nella prima guerra mondiale.
Era già
la seconda non era troppo vecchio, perché aveva già due fratelli che sono andati.
Ah, okay.
E allora lui l'ha lasciato a casa, poi aveva sei figli. E è riuscito a fare lui, dopo, quando siamo venuti a San Giorgio, ha lavorato un paio d'anni come contadino.
Uh-huh.
E dopo ha avuto problemi con la stalla, con le mucche, le morivano, non si sa cosa.
Uh-huh.
Era un pregiudizio, dicevano che qualcuno voleva il posto dove eravamo a abitare, uh-huh, e buttava dei ferri, perché tutte morivano con chiodi, che avevano mangiato chiodi. E così ha lasciato e si è messo, dopo tutta la vita che faceva il contadino, è andato a lavorare in fabbrica, nella Saici.
E lei è entrato anche lei in poi?
Io ho lavorato, allora, prima facevo scope fino a, durante la guerra, e dopo sono tornato a fare il fabbro meccanico, fabbro, manicalco e fabbro.
Ma non più
fino
per la fabbrica dei motori di...
No, no, per quella non ha più aperto.
Ah, forse è bloccato l'attività.
Sono andato a fare il fabbro e il maniscalco fino al 47. Nel 47 ho cominciato, ero andato come saldatore alla Saici, perché lì avevo imparato anche a saldare col fabbro. E mi hanno mandato all'officina elettricista a imparare a fare, diciamo, a riparare saldatrici.
Ah, okay.
A me è piaciuto, che ho visto, non avevo mai visto un'officina elettrica, mi è piaciuto l'impianto, mi è piaciuto il sistema, e ho chiesto di entrare come apprendista con loro.
Ah.
E alla fine del 47 sono stato accettato e ho cominciato a fare l'elettricista.
Quanta gente lavorava in quel periodo, in tutta la Saici e in quel reparto di dove è entrato lei in particolare?
Nel reparto dove lavoravo io erano in 15,
uh-huh,
però c'era la sala macchine, dopo c'erano le caldaie, c'erano diversi elettricisti anche fuori dell'officina.
Ah.
Che facevano lavori, siccome era subito dopo la guerra si stava ancora riparando cavi, mettendo in servizio pezzi di come si dice, di impianti, che erano stati rovinati durante la guerra, perché la fabbrica era stata bombardata.
E suo padre lavorava anche lui nella stessa fabbrica in quel periodo?
Sì, mio padre lavorava nella stessa fabbrica.
In un altro reparto?
Lui lavorava, era manovale, io ero come apprendista elettricista allora, lui mentre è andato era manovale nei bollitori.
E dei fratelli qualcuno è entrato lì?
No, avevo una sorella, la sorella più vecchia, però che già in tempo di guerra ha incominciato e dopo ha continuato a fare, a lavorare nella canna da...
Da zucchero?
No, nella canna per la cellulosa.
Ok, sì, facevo sentire.
Quello lì faceva, appunto, andavano a piantare.
Tagliavano,
sì, piantare i rizomi e tutto.
Sì, sì, ecco quello. E quando arriva la sua partenza nel 54?
Poi io sono andato militare nel 48,
uh-huh,
ho fatto 18 mesi nel battaglione San Marco.
Quindi con i marittimi, insomma.
Sì, avevo fatto domanda di andare in marina, e facevano 24 mesi. Mentre quella volta è stato cambiato, perché anche il battaglione San Marco faceva 24 mesi, invece dopo hanno cominciato a ridurre,
uh-huh,
e l'anno dopo l'hanno fatto 12 mesi, come terra.
Quindi è stato l'ultimo anno che...
Sì, appunto, perché è venuta fuori la questione di Gorizia, noi eravamo a Villa Vicentina, dopo stati a Modena.
Scusate, volevo leggere.
Pure,
ecco. E così, allora, sono stato 18 mesi e dopo sono andato, diciamo, sono tornato a lavorare lì, e lì ho cominciato a imparare il vero elettricista.
Così la questione di Gorizia, perché era dal 40, fino dal 47, insomma, era territorio sotto controllo alleato.
Esatto,
no?
Noi eravamo in zona di qua dell'Isonzo, Lorenzo in zona di come si chiamava, avevamo una non mi ricordo adesso come si dice, una somma superiore agli altri, perché eravamo nella zona di confine,
quindi eravate sul sì.
Presidiare. Eravamo sempre a presidiare il ponte del Risonzo,
che era il confine nostro,
sì. E poi facevamo gli sbarchi nel fiume Isonzo e a Grado.
Senta, è finito il militare, è tornato
in fabbrica, perché quello lì erano le condizioni che davano, periodo che si stava militare era ancora sempre pagata la pensione. E allora ha continuato fino al 54.
E poi è arrivata questa decisione di partire, insomma.
Era già, la mia famiglia, mio papà, voleva sempre andare a emigrare, voleva andare in Francia.
E questa è una cosa che volevo dire, infatti. Non, il suo papà non è mai emigrato.
Non ha mai emigrato perché mia madre gliel'ha impedito, altrimenti noi prima di quel tempo saremmo andati in Francia, lui voleva andare in Francia.
C'era qualche parente da parte della madre o del padre che erano già all'estero in quel periodo?
No, in quel periodo nessuno.
Ok.
Però diciamo lui aveva quell'idea, perché non vedeva bene la partenza della nostra famiglia in Italia,
essendo
lui un manovale, non aveva mestiere lui, e in Francia quel periodo lì davano dei terreni e delle proprietà da lavorare e facevano molto meglio, aveva degli amici là. E così lui voleva, mia madre l'ha sempre frenato. E come voleva frenare me quando sono partito.
Sì. Okay. Ma lei è partito perché in vita hanno fatto presente che c'era questa possibilità, o hanno scelto le persone?
No, da principio io volevo andare, dovevo andare in Messico, perché stavano facendo una nuova fabbrica in Messico. E poi sono venute fuori delle storie che doveva andare in Messico, si è ammalato e io sono stato trasferito per andare in Sudafrica.
Quindi non è andato in Messico?
Non sono andato in Messico, ma sono andato in Sudafrica.
Ma la decisione del Sudafrica è stata una sua decisione volontaria oppure la ditta
l'ha detto? No, io volontario ho fatto domanda, perché c'erano queste richieste, che chi vuole andare, specialmente cercavano i giovani loro,
certo.
Chi aveva un mestiere, e difatti ho fatto un contratto per 2 anni.
Come si faceva? Quindi è partito, si ricorda la data della partenza?
Sì, il 1954.
La nave era?
No, siamo andati con un aereo da Milano.
Giusto, me l'hanno detto.
Sì, credo. Sì. Dal Malpensa? No, Malpensa, da Linate. KLM. Un aereo della KLM. Un super costellissimo. Ho anche le foto da qualche parte.
Forse me le hanno fatte vedere, abbiamo visto delle foto.
Sì, senz'altro.
Sì, ce l'ha data il signore Scarsolo, una foto.
Scarsolo ce l'ha senz'altro, perché lui è stato a raccapitare quando ha fatto un libro.
Sì, quindi ce l'ha fatta vedere. Quindi siete andati giù in aereo, e quanto era il volo quella volta?
Siamo partiti.
Aveva delle sorte?
Aspetta, sì. Siamo partiti, mi sembra, la sera, e siamo arrivati alla sera dopo. Siamo partiti alle 2 dopo pranzo, fatto scalo al Cairo, poi a Khartoum, Cairo in Egitto, Khartoum in Sudan, Nairobi in Kenya, e dopo abbiamo fatto Durban direttamente, che non andava nessuno a Durban quella volta, andavano tutti a Johannesburg quella volta, invece noi, siccome la SNI aveva organizzato e avevamo molti disegni per la SNI, tutte quelle cose lì, ha fatto andare direttamente
a Durban. Tutto per personale della SNI, il volo?
Tutti, quindi 56.
Ok. Beh, erano un aereo piccolo.
Poi hanno fatto, i Super Constellation portavano 56, e quello hanno fatto, in tutto hanno fatto 3 voli. I primi 3 voli sono stati uno al mese.
A quel tempo lei si ricorda gli stipendi come erano qua quando lei è partito? Per fare un confronto,
ecco, io credo
31.000 lire ogni 15 giorni, io mi ricordo.
La quindicina.
Perché non pagavano settimanale, quello mi ricordo io.
Questo era l'ultimo stipendio che lei aveva in Italia. E là cosa le offrivano invece?
Adesso mi ricordo vagamente 2,6 all'ora. Erano Stellini e Selini. Due Selini e 6 centesimi. Due Selini e 6 centesimi all'ora.
come un quanto equivale.
Sì, adesso non mi ricordo quella, le valute di quello, però so che erano più che in Italia.
Sì, era molto di più.
E noi ci pagavano in Italia.
Ah.
Sì, sì, ci pagavano. La, e noi vivevamo là con lo straordinario. E ne facevamo più. Io a volte facevo anche 20 ore in un giorno.
Come facevate?
Solo fabbrica.
Solo fabbrica, perché noi avevamo 2 anni di contratto, abbiamo finito la fabbrica in 16 mesi, è messa in servizio.
Quindi il vostro compito era di mettere l'impianto,
fare l'impianto, fare la fabbrica e metterlo in servizio, quello era il nostro compito.
Uh-huh.
E invece dopo un anno che eravamo lì, a me e a tanti altri, specialmente giovani, hanno chiesto se vogliono allungare e fare un altro contratto di altri 2 anni.
Ok.
Perciò su quei 2 e 6 metto una nota. Noi siamo andati in Sudafrica, prendevamo 2 e 6 all'ora, 2 shillings and 6 cents. Mentre quelli che lavoravano con noi, che erano anche italiani, lavoravano con la Concor, prendevano 5 shillings all'ora.
Come mai?
Perché noi ci sembrava bella paga da qui, dall'Italia, i 2 e 6 all'ora, in base a quello che era. Mentre gli altri ci siamo accorti, e difatti cosa è successo? Il giorno prima che parta l'aereo, il secondo aereo, noi ci siamo tutti ammalati in albergo.
Non
si poteva far sciopero. In Sudafrica era proibito. Ci siamo tutti ammalati il lunedì, perché sapevamo che il mercoledì partiva il secondo aereo. E quella volta non c'era, non telefonavano, ma mandavano telegrammi e telegrafo e altre, sì.
Quindi era una forma di protesta.
Abbiamo fatto uno sciopero, ma non si poteva dire che era sciopero. È venuta la polizia nell'albergo e a ognuno chiedeva: cosa fai? Non dovresti essere ammalato. Non dovresti essere a lavorare. Sono ammalato, non mi sento. E il medico è venuto apposta per vedere, è stata una lotta, però già a quelli che sono arrivati ne è andato di più, un cenno in più.
Allora, quindi loro hanno capito che la vostra alla fine era una protesta, l'ha capito bene?
No, alla ditta noi l'abbiamo detto, okay. Ma non si poteva dire,
ma io capisco.
Stavano contro le regole del governo.
Questi altri che erano dipendenti della ditta Concor, cioè erano dipendenti della ditta sudafricana?
E Concor era un consorzio okay, di ditte italiane. Italiane e sudafricane.
Ma questi
però venivano da Johannesburg loro. Quelli che facevano la parte muratura.
Ah, ecco, quindi avevano un compito diverso.
Sì.
E avevano un contratto.
Loro erano già lì da prima di noi.
Ah, ok.
Sì.
Ah, quindi avevano diciamo una.
Loro dovevano fare la costruzione e poi andavano in altri posti, avevano dei contratti con la Saicor, diciamo.
Direttamente.
Sì.
Quindi era un lavoro diverso.
Abbiamo prima di fare questo ci siamo mossi subito a vedere come cosa. Perché anche quello che ci siamo trovati noi di male, che a lui, a tutti ci hanno preso il passaporto e da lì hanno messo non più la professione che noi avevamo, ma si è messo Ryan Pulp.
Quindi cellulosa.
Io non ero più elettricista, ero operatore di Ryan Pulp. E c'era una legge che proibiva a uno di cambiare mestiere prima di 2 anni. Doveva mantenere il mestiere
che era scritto lì
per 2 anni.
Uh-huh.
Perciò loro si erano già garantiti che io non potevo andare via. Non c'erano altre ditte che facevano Ryan Pulp.
Quindi non avete qualcosa da bere di fresco, con pelle?
Va bene, signora.
Sì.
Sì, grazie. No, questo è interessante. Quindi abbiamo praticamente bloccato un attimo.
No,
potevate spostarvi. Sì. E forse anche quel tipo di lavoro lì era pagato meno di un elettricista.
È per quello, perché noi saremmo andati subito fuori di lì. Ci pagavano il doppio. 2,6 a 5.
Sì,
abbiamo avuto le nostre lotte.
Cavolo.
Con la vita non per niente, perché noi conoscevamo poco Sudafrica, non sapevamo niente, ci hanno detto questo e questo, abbiamo firmato, giusto, però sa, dopo un anno uno cominciava a muoversi, abbiamo imparato la lingua.
Ecco, per la lingua avevano previsto dei corsi oppure vi siete avanzati?
Io ho fatto dei corsi in Italia. Io ho fatto dei corsi in Italia.
Ah, prima di andare via?
Prima di andare via. Mm-hmm. La Saici ha messo una persona che parlava, la signora Bellina, mm-hmm. che parlava l'inglese bene, era di lingua inglese e ci ha fatto le prime, però quando siamo arrivati lì non capivamo niente, perché il modo di parlare, il modo di esprimersi, no? Con più avevamo molto da fare con gli indiani avevano una pronuncia molto veloce, ma sa, dopo bisogna cominciare a vivere un'altra vita. Io ho continuato subito a fare corsi di inglese immediatamente quando avevo tempo. Mm-hmm. Ma studiavamo molto e
cercavamo. Senta, rispetto al fatto di trovarsi in una situazione abbastanza particolare come quella del Sudafrica, dove c'era questo regime di distinzione fra le razze, ecco, che impressione le ha fatto? Come l'ha
vissuto? Da principio ci avevano avvertiti già in Italia,
sì, sì.
E dopo appena arrivati là abbiamo visto la differenza e chiedevamo informazioni dove si può andare, dove non si può andare, perché si poteva, c'è qualcuno che è andato in trappola perché è andato con la macchina fuori posto. Lì non si poteva andare in certi posti, c'erano delle panchine che dicevano bianchi soltanto, c'erano delle panchine che dicevano neri soltanto, ma il bianco non poteva andare dove erano i neri, era protetto questo e era protetto anche l'altro, perciò abbiamo dovuto imparare subito
il sistema, diciamo.
Ci hanno avvertiti subito che non si poteva avere contatti con un uomo, non poteva avere contatti con altre razze all'infuori del bianco. Una donna bianca non poteva avere contatti con nessun'altra persona lì fuori che un bianco. Quello lì ce l'hanno detto già in Italia, è una legge.
Sì, sì,
e qualcuno
sì.
che ha trasgredita, per fortuna è stato preso dal consolato degli italiani. Altri l'hanno rimpatriato immediatamente, preso alle 4, alle 5 era già in aereo.
Ma colleghi, persone che lei conosce?
Sì, italiani venuti via con noi.
Ah,
sì.
Cavolo. Se nell'arco di 24
ore erano sposati, nell'arco di 6-7 ore o portati al consolato, erano protetti dal consolato, altrimenti andavano in galera.
Cavolo. Era una signora che aveva
non lo può dire,
sì, 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 tanto
poi viene qua e...
dopo loro servono quelli che vanno meglio.
La signora proprio pronta che voleva partire con me e purtroppo è stata fermata dicendo che il marito rientra.
E quello lì eravamo paesani,
noi non sapevamo il perché, per dire il vero, però dopo abbiamo capito, insomma, anche per la moglie, anche per lui stesso, ma le cose erano molto serie,
molto rigide anche,
sì.
Non si poteva,
la sbagli paghi, si fa per dire.
Vi eravate già fidanzati prima della sua partenza?
Noi sì, siamo stati sempre assieme un po' nel coro, un po'
abbiamo recitato
assieme in parrocchia, nell'ambito della parrocchia io giocavo di pallavolo e siccome non avevamo fondi tenevamo i cavalieri, i pacchi da seta,
per finanziare loro
venivano a aiutarci per poterci sovvenzionare, comprare
la squadra, insomma.
E loro allora ci conoscevamo e diciamo, e io ho detto vado via 2 anni e dopo ci sposiamo. Invece dopo un anno che eravamo lì la ditta mi ha fatto una proposta, dice vuoi allungare il tuo tempo per altri 2 anni, vuoi allungare il tuo contratto per altri 2 anni? Io ho detto sì, soltanto una condizione, se voi mi portate qui la moglie. Io non sono sposato, allora come me, quegli 8 hanno fatto la stessa cosa, ci siamo tutti messi d'accordo. Allora, prima cosa ci siamo sposati in chiesa a Uncomas, con quel sacerdote lì, ognuno faceva testimonio per l'altro. Dopo il consolato ha organizzato la parte legale governativa, diciamo, e ci siamo sposati in un albergo. È venuto giù il viceconsolo di Johannesburg e ci ha sposati tutti in albergo. I documenti sono venuti, noi ci siamo sposati circa il mese di maggio. E i documenti, mia moglie si è potuta sposare soltanto il mese di
agosto.
Il 20 agosto.
Ah, quindi insomma ci ha messo un po' i documenti.
Sì. E dopo, allora, appena dopo che lei si è sposata, ha potuto incominciare a fare le pratiche per lei o per le signore di venire in Sudafrica. Lei è stata la prima a poter venire in Sudafrica, è venuta il mese di novembre.
Ecco, quindi a partire da novembre con la nave, mi ha detto.
Con la nave Europa.